Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
Eccoci qua, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Chissà perché stamattina questa cuffia mi dà dei problemi in... Eccola qua, ormai bisogna cambiarla, dopo un po' tutto si invecchia e purtroppo si invecchiano tutto, niente è eterno, che roba, purtroppo. Allora, siamo in diretta Instagram, in diretta streaming, in diretta Facebook, eccoci qua in diretta Facebook, sì, ci siamo. Allora, l'unica cosa che vi devo suggerire è di andare su Facebook se volete leggere i quotidiani insieme a me. Eccolo qua il quotidiano, il resto è carlino, intanto l'ho aperto, prima pagina, vabbè, parla della fottia, non cambia rotta, rischia l'attacco di Israele. Super cazzo, Schemenz. E gli piace questi a giocare perché tanto l'unico loro proposito è quello di creare problemi al governo Meloni. E stamattina cercherò di non dire più di una ventina di parolacce, ecco, quindi mi limito a un linguaggio molto ben da orario, diciamo così, protetto, ecco, da orario protetto. E vediamo, da fascia oraria protetta. Allora, vediamo di quindi preferisco sorvolare questo argomento, perché sennò la tentazione sarebbe tanta. Allora, vado avanti perché adesso vado a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani locali. E sempre che, eccolo qua, sì, la prima pagina è il Carlino Macerata. Carlino Macerata dice: sfida per la regione, 292.000 al voto. Ecco, io vi prego, vi invito, non c'è da pregare nessuno, non c'è da mettersi in ginocchio, non c'è da invocare chissà che cosa. Come vi sentite, fate, nel senso sia del voto che del non voto, fate un po' come vi pare, tanto siete nati schiavi e morirete schiavi, qualsiasi preferenza fate, però c'è un modo di morire schiavi. C'è chi preferisce morire schiavi sotto un determinato monarca, e c'è chi preferisce morire schiavi sotto un altro determinato monarca, magari più pericoloso, più crudele. E dopo ci sono quei masochisti che amano soffrire prima di morire, e allora sono schiavi dediti al martirio. Ecco, quindi dovete semplicemente porvi questo interrogativo: voglio morire schiavo, ma con dignità, se poi lo schiavo abbia mai una dignità, visto che comunque il suo stato di schiavitù dipende anche da lui stesso, o morire schiavo da martire, e quindi oltre a essere coglionato è anche beffato. Ecco, decidete voi. Poi abbiamo: Collevario, piante infestate dal tarlo asiatico, i residenti alzano la voce. L'assessore Iommis ha liberato, i finanziamenti non vanno persi, dice. Poi ancora, se riusciamo ad avere, io devo stringere per avere. Poi ma chi è a quest'ora? Allora, da disoccupata a regina della pizza, qui siamo a Monte Cosero, mi pare. Sì, la storia di Valentina Clementoni. Poi Recanati investe sull'area Campere via la riqualificazione di piazzale Antiochia. Poi rapinatore incastrato dalle impronte digitali, siamo a Civitanova, mentre l'ho conosciuto per lavoro, ora mi tormenta. Questa è la denuncia di una donna. Paga la caparra e sparisce con l'auto denunciato a Corridoria. Piazza Grecia eremita per Gaza. In 400 tra studenti e famiglie hanno chiesto lo stop al massacro, e vedrete che vi danno subito retta, soprattutto Hamas vi dà subito retta. No, rilascia subito gli ostaggi Hamas e si ritira, perché naturalmente sa che come ormai organizzazione terroristica, no, non può più avere la presunzione di governare quella terra. Quindi prima si ritira, prima libera gli ostaggi, e prima si ritira più questo massacro viene a cessare. Quindi scendete in piazza e dite ad Hamas: basta Hamas, no, vattene a casa, hai veramente superato ogni limite, sei te peggio dei nazisti, e quindi è ora che vi ritorniate. Vi dà persino Trump la protezione internazionale, cioè vi permette in caso di resa di farvi una comoda residenza all'estero, naturalmente rivolta ai capi, non all'esercito. L'esercito sarebbe sparso e quindi disperso, e nello stesso tempo liberate gli ostaggi. E fra questi ostaggi, pensate voi, ci sono anche dei cadaveri che li tengono in ostaggio, ancora i cadaveri non hanno neanche consegnati. Questo non succedeva neppure fra nelle tribù più selvagge. Generalmente finita una guerra ognuno si portava a casa anche i propri morti per dare loro una degna sepoltura. Hamas non concede neppure questo, non concede neppure una degna sepoltura ai morti. Ecco con chi avete a che fare. Quindi scendete in piazza e dite ad Hamas: consegnate almeno i cadaveri, siate almeno da questo punto di vista rispettosi di questi cadaveri, di questi morti e del pianto e sofferenza delle loro famiglie. Ecco, questo dovreste animare la vostra passione per la pace e il vostro interesse per la pace. Non scendete in piazza per recitare la preghiera che vi ha messo fra le mani e nelle mani i gruppi antisemiti, no, di questa che imperversa su questa terra ormai, di cui come le cucciolette quando piove sono tutti emersi e venuti normalmente in superficie e allo scoperto. Andiamo adesso a dare un'occhiata alla pagina di Recanati, Porto Recanati, del Resto del Carlino, e vediamo subito che cosa dice, prima di passare alla prima pagina Eccola qua, via la qualificazione e riqualificazione di Piazza d'Antiochia, poi sotto ladri rubano 10.000 euro di gioielli ma l'inchiesta sul furto è archiviata, poi rito antico alla messa in latino con i canti gregoriani, una preghiera per la pace rivolta a San Michele, parla il nostro Andrea Carradori. Domani sera c'è questa messa, il rito antico, nella chiesa di Sant'Agostino. Poi porte aperte alla Fondazione Ircer, c'è un open day, appunto, non si fanno soltanto per le scuole ma anche per la casa di riposo. Poi voucher per l'acqua, pronta la graduatoria, accolte 111 domande delle 129 presentate. In poche parole, l'hanno accolte tutte. Completati i lavori al cimitero, opera importante per la comunità. Qui siamo a Porto Recanati, parliamo del cimitero di Porto Recanati. E il comune si impegni per Gaza, siamo a Potenza Vicena, e la mozione di Idea Futura che invita i cittadini in consiglio a preoccuparsi per Gaza. Io penso a preoccuparsi per gli ostaggi di Hamas per Gaza, perché siano liberati in modo da porre fine alle sofferenze dei palestinesi, sofferenze provocate da Hamas. Andiamo a dare al Corriere Adriatico una letta, prima pagina, Acquaroli Orici, il duello regionale, si vota oggi dalle 7 alle 23, domani fino alle 15 per eleggere il governatore delle Marche. Candidati sono 6, ma il nome uscirà dalla sfida tra l'attuale presidente e il leader del centro-sinistra. Io devo se Ricci fosse eletto dovrebbe dimettersi da parlamentare europeo, però pressa poco, non so se la paga sia quella parlamentare europea, penso che sia leggermente superiore rispetto a quella del Presidente della Giunta regionale. Ma se dovesse perdere, lui comunque andrebbe a fare il consigliere regionale, e che comunque ha una paga simile a quella del Presidente della Regione. E è compatibile la carica di presidente, di consigliere regionale, qualora perdesse, quella di presidente sì, dovrebbe dimettersi al Parlamento europeo, ma se fa il consigliere e rimane a fare il consigliere, può fare anche il consigliere e il deputato europarlamentare? E questo devo, se qualcuno, vabbè, non, prima di iniziare questa rassegna stampa dovevo porre un quesito. Devo porre un quesito che se qualcuno riuscisse a mandarmelo per posta tramite radio.r.net, va bene, su WhatsApp io sarei contentissimo, perché se no Ricci andrebbe a prendersi due stipendi, se non fosse incompatibile, quello di consigliere regionale e quello di europarlamentare, e mi compiaccio con lui. Allora, poi perda il gioco e porta via l'incasso. Colpo alla sala scommesse, rapinatore smascherato. Poi altra discarica abusiva, l'area è sotto sequestro. Siamo a Macerata, rifiuti edili trovati abbandonati nel quartiere Pace, polizia locale contro il degrado, 170% di controlli. La maceratese torna in casa, San Maurese, nuovo scoglio. Non salda il conto e fugge con l'auto, scatta la denuncia, siamo a Coridonia, mentre Cittanova, donna perseguitata, stalker nei guai, non potrà avvicinarsi. Al via i lavori per potenziare l'area camper, questo è quanto si può avere. E vediamo cioè di dare un'occhiata alle pagine interne c'è una cosa, qui c'è l'università, trae nel centro ricercatori da 22 nazioni, bene, adesso ci sarà molto sponsor sull'università dopo che è nata la Link University, la Università di Torino, l'oringoiatria che è privata, capito, tutti contro, il privato, poi vediamo che i privati generalmente finanziano anche generosamente le campagne elettorali dei politici, e mi sembra anche quelli di sinistra non si sottraggono da questo, però per carità, viva il pubblico e non il privato, poi magari ci accorgiamo di cose ben diverse. Vabbè, dicevo, nella pagina interna del Corriere Adriatico il nuovo cimitero lo mette, e quello che in realtà è riferito a Porto Recanati, lo mette sotto l'addizione Recanati, quindi si sbagliano completamente, vivono un altro pianeta da questo punto di vista. Ci può stare nella fretta, però basta vedere che l'intervento di Lorenzo Riccetti, che è vice sindaco, per capire che di Porto Recanati un corrispondente locale non farebbe di questi errori. Piazzale Antiochia, lavori al parcheggio, l'obiettivo è potenziare l'area camper, questo va bene, riferito a Recanati, come riferito a Recanati il circuito all'infinito torna alla rievocazione, domenica 5 ottobre le moto d'epoca, grandi protagoniste. E vabbè. Allora vediamo di dare un'occhiata alla cronaca, sì, perché io partirei da questo del furto a Recanati, che è un po' datato, ma quello che ha amareggiato di più questa donna vedova è il fatto che gli abbiano archiviato un'indagine, non so se è stata mai condotta in maniera approfondita, oppure visto le tante denunce per furto che ci sono, no, ecco, perché queste cose non finiscono mai nella cronaca, se non perché vengono riferite dai diretti interessati, perché se i diretti interessati non sono non hanno, diciamo, neppure la volontà di parlare con un giornalista, come in questo caso con me, no, queste cose finiscono per non essere note a nessuno se non a chi le ha vissute, purtroppo, e rimanere quindi nell'oscurità, nella penombra, perché si fa tanto parlare di telecamere, telecamera, la videosorveglianza, ma mettiamo pure la telecamera dentro il cesso, in base a, perché naturalmente è il luogo più intimo di una persona, tanto che c'è da nascondere, no? Dicono gli utili idioti. Se non c'è da nascondere, nulla, perché ti preoccupi di essere spiato? Perché questa è la mentalità degli deficienti, no? Degli idioti, perché il fatto di essere comunque, di poter godere di una tua privacy è una richiesta, diciamo così, che è rispettosa, diciamo, della libertà di ognuno di noi, no? Non è perché uno c'ha da nascondere qualche cosa. Se poi io c'ho da nascondere qualche cosa, sono cavoli miei. Ecco, vedete, ho modulato in maniera un po' meno volgare la parola, ecco, per cui non ci soffermiamo su questo modo di ragionare, che appunto è proprio degli idioti, di coloro che non sono nati soltanto schiavi, non sono nati soltanto schiavi martiri, ma sono nati anche schiavi martiri idioti, che è un aggravante. Allora andiamo a vedere. Recanati, rubati i gioielli per circa 10.000 euro, tra cui l'anello del marito defunto, ma dopo un anno arriva la notifica della procura, fascicolo chiuso e vicenda archiviata. Dell'accaduto non si era saputo nulla all'epoca, ma a distanza di tempo riemerge una storia che lascia dietro di sé solo amarezza. È quella di una donna rimasta vedova nel 2022, che circa un anno fa subì un furto nella propria abitazione di via Nazario Sauro. I ladri, evidentemente ben informati sull'abitudine della famiglia, approfittarono dell'uscita del figlio unico presente in casa e della contemporanea assenza della madre per introdursi nell'appartamento. Si arrampicarono lungo una grondaia e, forzando una finestra laterale, riuscirono ad entrare. Una volta dentro, agirono in modo rapido e mirato. Nessuno stava, nessuna stanza messa a soqquadro, nessun oggetto spostato. Si diressero subito verso il punto in cui erano custoditi di due collier e tre anelli, tra cui quello appartenente al marito defunto, bottino stimato in circa 10.000 euro. Aveva per la donna un valore soprattutto affettivo. Sul posto intervennero i carabinieri, che effettuarono i rilievi e i sopralluoghi di rito alla ricerca di elementi utili per risalire agli autori. Indagini avviate, ma senza esito. Solo nei giorni scorsi la donna ha ricevuto dalla procura la notifica della chiusura del fascicolo, con conseguente archiviazione. Nessuna traccia dei responsabili, nessuna possibilità di recuperare ciò che era stato sottratto. Per la vittima resta così un dolore doppio: da un lato la perdita materiale, dall'altro la consapevolezza che un simbolo della vita condivisa con il marito è andato perduto per sempre, senza giustizia né risposta. No, dicevo prima, queste notizie, se non si tirano fuori perché capita di parlare con le persone vittime di questi furti e amareggiate del fatto, per cui quello che volevo dirvi è che abbiamo una quantità di telecamere sparse sul territorio, ci consigliano di fare le denunce ad ogni tentativo o furto avvenuto e consumato, ad ogni sospetto ti dicono di telefonare ai posti di polizia per poter arrivare in tempo e scongiurare eventuali ladrocini o eventuali raid, appunto, delinquenziali. Poi alla fine il 99%, questa è la statistica, dei furti non viene minimamente, viene archiviato, cioè non viene minimamente individuato l'autore. Quindi soltanto una piccolissima parte di questi hanno un esito positivo, sono quelli che poi finiscono per costituire le cosiddette informative e comunicati stampa da parte di organi di polizia, da parte dei carabinieri, della finanza, della polizia di Stato, che dicono: abbiamo rintracciato il ladro. Ecco, ma di fronte a una notizia del genere ce ne sono poi altre 99 che subiscono l'archiviazione nel silenzio più totale. Andiamo a dare un'occhiata ancora alle altre notizie di cronaca, poi parleremo anche della riqualificazione di Piazzale Antiochia. E precisamente abbiamo un rapinatore incastrato dalle impronte digitali nella sala giochi. Questo è stato molto più facile poi risalire all'autore. Vediamo. Civitanova perde al gioco e dà in escandescenze nella sala scommesse. Alla fine ruba i soldi nel registratore di cassa e scappa, ma è stato identificato dalla polizia grazie alle impronte digitali sulle schedine. La sera del 10 maggio scorso un ragazzo si era recato in un centro scommesse a Civitanova con l'intenzione di effettuare alcune giocate per le partite di calcio che si stavano disputando quella sera, ma dopo aver fallito le proprie puntate aveva perso la ragione e aveva cominciato a dare in escandescenza all'interno del locale. Ritenendo di aver perso ingiustamente i soldi, l'uomo aveva cominciato a reclamare il denaro investito, che la cassiera ovviamente gli aveva negato. Non riuscendo a riottenere i soldi spesi, il cliente aveva preso a spinte la dipendente e si era appropriato del contenuto del registratore di cassa, scappando poi con quasi 1.000 euro di incasso. Sul posto erano intervenuti gli agenti del commissariato di polizia che, dopo aver raccolto le prime informazioni, si erano messi alla ricerca del rapinatore, che però era riuscito a far perdere le tracce. Dalle immagini di videosorveglianza che avevano ripreso l'accaduto non si riusciva a identificare il viso e a risalire l'identità del bandito. Durante il sopralluogo però gli agenti avevano rinvenuto le schedine giocate al ragazzo e le hanno affidate ai poliziotti della scientifica. Così nelle settimane successive i risultati degli accertamenti hanno restituito l'identità del rapinatore, un ventenne di origine senegalese senza precedenti penali, è arrivato in Italia nel 2024. Ora il ragazzo è stato denunciato per rapina. Quindi avevano preso almeno l'impronta digitale allora, quindi per dati incrociati sono risaliti a lui. Poi abbiamo ancora, andiamo a vedere, qui si parla di nuovo gestore unico per l'acqua, non a norma, pesante e costoso. L'opposizione replica alla presidente dell'ATA che sistema incompatibile con leggi e sentenze. Che volete? Che vuole dire? Tanto ci perderemo, ma mettiamola all'asta e poi la vinca chi vinca la gestione dell'acqua e fatela finita, mettiamola all'asta, cioè senza andare a cercare chissà che cosa, quanto siamo per agottare su tutto, mamma mia, e fate la discarica ai Recanati, che arriverà un po' di pioggia di qualche centinaio di migliaia di euro di cui abbiamo bisogno, e fatela finita con questa pagliacciata anche della discarica pubblica. Ma soprattutto mettete all'asta la gestione dell'acqua, poi e soprattutto che ci siano più gestori, poi passiamo da un gestore all'altro come abbiamo fatto per la telefonia. Per la telefonia si è detto che perdendo il monopolio pubblico avremmo perso chissà che cosa, no? Chissà quanto avremmo pagato di più. Oggi ci offrono il telefono gratis, pur di passare da un gestore a un altro, ce l'offre una sia gratis, e io invece pagavo un'enormità di soldi per avere una linea fissa con la volta con Telecom, veramente una cosa incredibile. Adesso abbiamo diminuito questi soldi, li abbiamo diminuiti in maniera sensibile, e facciamo lo stesso per l'acqua, ragazzi. Allora andiamo avanti. La raccolta delle olive è un'annata mediocre, ma il prezzo è stabile. E poi abbiamo ancora lotta al tarlo asiatico, abbattere solo le piante che presentano sintomi. Questo è quanto si dice in una nota del Carlino. E dice: mentre gli alberi in zona Collevaria e San Francesco continuano ad essere fatti a pezzi, caricati in camion che li accatasta in via Verga, dove vengono da qualche giorno cippati in loco, se ne parla nelle case, nelle strade, nei negozi, per cercare di arginare il numero di abbattimento che, sebbene rispetti il protocollo AMAC per il controllo del tarlo asiatico del fusto, dice, nelle Marche sembra esagerato. Oltre 300 piante, spazi pubblici nei giardini privati dovranno essere rase al suolo in una delle zone più verdi della città. Il solo pensiero che per aggirare il problema del coleottero orientale sia stata messa in atto una misura fisiosanitaria che sembra paradossale fa reagire i cittadini in modo propositivo. C'è chi ricorda come in altre realtà, e vabbè, non dice niente. Allora siamo tutti tristi per l'abbattimento di queste piante, che naturalmente non c'è neanche nessuna giustificazione, per carità. Allora, vediamo un po' la carica dei 292.000, sì, prendiamola questa notizia, dai, su. Allora, oggi è giorno di elezioni, si voterà anche domani sino alle ore 15, oggi dalle 7 alle 23. E, ci sono in tutto 292.239 abitanti della provincia di Macerata che sono chiamati al voto, quindi sono gli elettori della provincia di Macerata, per scegliere il nuovo presidente della regione e a rinnovare la composizione dell'assemblea legislativa. Rispetto a 5 anni fa gli elettori sono saliti del 2-3%. I dati sono stati elaborati dall'ufficio elettorale regionale. L'incidenza per circoscrizione vede al primo posto la provincia di Ancona 30%, seguita da quella di Pesaro Urbino 23%, Macerata 22%, Ascoli Piceno 14% e Fermo 11%. Le sezioni maceratese sono 317 più 4 ospedaliere per un totale di 321, con un numero medio di 910 elettori per sezione. Gli elettori maceratesi all'estero sono 53.548, il 18,9% rispetto al 2020. In questo ambito la nostra circoscrizione ha l'incidenza maggiore: Macerata 35%, Ancona 28%, Pesaro 15%, Fermo 13%, Ascoli Piceno 9%. Si vota dalle 7 alle 23, come dicevamo, e domani dalle 7 alle 15. Per chi non avesse il certificato apposta elettorale, si rechi all'ufficio dello Stato Civile e Anagrafe Elettorale del Comune, che è sempre aperto. Quali sono i candidati in lizza? Beh, i candidati in lizza sono per la presidenza della regione, sono diversi: Francesca Quaroli per il centrodestra, Matteo Ricci per il centrosinistra, poi abbiamo Claudio Bolletta per Democrazia Sovrana e Popolare, poi per il Partito Comunista Italiano abbiamo Lidia Mangani, Francesco Gerardi per FDP, poi abbiamo Beatrice Marinelli per Evoluzione e Rivoluzione. Quindi abbiamo diversi candidati, anzi ce ne sono ben 6 i candidati alla presidenza della giunta regionale, ma sappiamo tutti che la sfida è fra soprattutto Acquaroli e Ricci. Detto questo, io devo togliere le notifiche giungono che mi rompono le palle. Oddio, no, rompono i timpani. Ecco, scusate. E vado a dare un'occhiata adesso, a questo punto vado a dare un'occhiata, e intanto lo vedete pure voi qui. Vado a dare un'occhiata ad altre notizie. Quello FBTP è Forza del Popolo, ecco, è una sigla che per molti è nuova, come per molti è nuova Evoluzione e Rivoluzione. Ed Evoluzione e Rivoluzione non è una rivoluzione armata, è semplicemente una rivoluzione delle idee. Poi abbiamo appunto quella di Rizzo, Democrazia Sovrana e Popolare con Claudio Bolletta, e il Partito Comunista Italiano, quella con Lidia Mangani, ecco, volevo essere più preciso. Ricci è appoggiato da PD, Movimento 5 Stelle, Verdi Sinistra. Poi abbiamo la lista civica Matteo Ricci presidente, poi Avanti con Matteo Ricci, poi ancora abbiamo per le Marche Pace, Salute e Lavoro. Ecco, fatemi mettere gli occhiali perché già non ci vedo più. Eccolo qui. Poi per Acquaroli abbiamo Forza Italia. Per Acquaroli abbiamo Forza Italia, naturalmente Fratelli d'Italia, la Lega, Noi Moderati, poi abbiamo Unione di Centro, Civici, Marche, Acquaroli e i Marchigiani per Acquaroli. Questo è quanto possiamo riferirvi. Abbiamo anche Giorgia Meloni per Acquaroli, ma questo è per Fratelli d'Italia. Va bene, detto questo, che non so quanto vi ho confuso le idee, andiamo avanti perché andiamo a dare un'occhiata anche a Corriere Adriatico. Corriere Adriatico, vediamo, andiamo a Porto Sant'Elpidio, ne succede una al giorno a Porto Sant'Elpidio e la cosa diventa veramente preoccupante. Preoccupante perché abbiamo... no, qui addirittura non c'è neanche stamattina la pagina per Porto Sant'Elpidio, ma io l'avevo letta che c'era un'altra spaccata, boh, forse è relativa ad un'altra notizia, se vede. Allora non era Porto Sant'Elpidio. Allora vediamo perché abbiamo gioca, perde, rapina la cassiera, incastrato le impronte digitali, poi abbiamo fuga di gas, l'emergenza rientrata, forniture riattivate in casse e negozi. Ecco qua, voi ricordate, c'è stata questa fuga di gas, ci sono state quasi 3.000 utenze che sono rimaste senza gas e quindi senza neanche elettricità perché avevano chiuso tutto, una parte dell'autostrada era stata bloccata addirittura e così via discorrendo. Allora vediamo un po' da Potenza Picena che cosa ci dice. Potenza Picena, l'incubo è finito, in serata Adrigas ha completato la riattivazione della fornitura di gas per tutte le utenze interrotte dopo la rottura della tubazione di gas avvenuta venerdì mattina. È tornata lentamente alla normalità la situazione a Potenza Picena dopo l'incidente che poco prima delle 8 di venerdì ha provocato la rottura di una tubazione di gas in via Beethoven durante dei lavori da parte di una ditta estranea ad Adrigas. La rottura aveva causato una perdita di metano con la conseguente di una centrale di Adrigas. L'interruzione ha interessato circa 2.900 utenze nella zona sud di Porto Potenza, in alcune aree del settore nord, lasciando mezza città senza gas. Era stata mantenuta attiva solo l'utenza sensibile della struttura sanitaria Santo Stefano. Non solo, a scopo precauzionale era stata disposta anche la chiusura del vicino tratto autostradale della 14 tra Civitanova e Porto Recanati, con conseguenti ripercussioni sulla viabilità. Ora tutto è ritornato alla normalità. E ancora vediamo l'ufficio per la ricostruzione post sisma si sposta nell'ex scuola salvo d'acquisto, non saldi il conte, scappa con l'auto, truffatore denunciato. Andiamo a Coridonia voleva comprare una Ford Mondeo usata, ha pagato 300 euro di caparra, si è fatto fare il passaggio di proprietà e poi si è allontanato a bordo dell'auto nuova senza saldare il conto. Adesso un 55enne di Tortoreto è stato denunciato per truffa e appropriazione in debito. A lui sono risaliti i carabinieri e la sezione operativa del Norme di Macerata dopo la querela sporta dalla vittima, un commerciante di auto di 33 anni della provincia di Macerata. In base a quanto ricostruito dai militari nel corso delle indagini, qualche giorno fa il 55enne si era presentato alla concessionaria del giovane venditore a Coridonia e dopo aver guardato le auto in vendita avrebbe mostrato interesse per una in particolare presente nel salone, una Ford Mondeo usata. Dopo aver preso accordi con il commerciante, l'abruzzese ha pagato la somma di 300 euro a titolo di caparra con la promessa di versare il saldo dell'importo pattuito 1.350 euro tramite bonifico bancario a distanza di qualche giorno. Nella stessa data però lo pseudo acquirente, attraverso delle scuse che non avrebbero destato sospetti nelle 33enne o almeno non tali da farlo desistere dal proseguire nelle pratiche, è riuscito a ottenere il passaggio di proprietà della vettura a bordo della quale si era poi allontanato per ignota destinazione, verosimilmente verso sud. Trascorsi diversi giorni dalla data stabilita per il saldo dell'auto, il commerciante non è più riuscito a rintracciare il 55enne che non ha versato l'importo promesso. A quel punto il giovane commerciante si è rivolto ai carabinieri sporgendo querela contro il teramano. Stato così che attraverso una serie di accertamenti i militari hanno individuato e denunciato a piede libero il 55enne di Tortoreto per truffa e appropriazione indebita dell'auto, per la quale inoltre è stato richiesto un provvedimento di sequestro preventivo. Quindi sono riusciti a risalire a lui. Ah, bravi. Allora, noi ci stiamo, diciamo così, ormai ci siamo alla fine, stiamo avviando verso la fine e io, vedete, non c'è grandi notizie, purtroppo è quello che, questo è quello che passa il convento, meglio così. Ritorniamo a Recanati, nuovi interventi di riqualificazione per l'area di sosta di Piazzale Antiochia, ex campo Boario a Recanati, dove convivono stalli per auto, parcheggi per i bar, bus turistici e lo spazio per camper. La Giunta Comunale ha approvato un pacchetto di lavori finalizzato a migliorare la fruizione dell'utenza, con particolare attenzione ai servizi per i camperisti, considerati un elemento strategico per lo sviluppo del turismo locale. Gli interventi sono realizzati in collaborazione con la società Project and Parcheggi Recanati SRL, concessionaria della gestione dei parcheggi a raso in città, e condivisi con il Camping Club Recanati, che ha espresso soddisfazione per il risultato. Tra le novità più rilevanti c'è l'installazione di una barriera automatizzata con il riconoscimento della sagoma dei veicoli autorizzati, insieme con casse automatiche per la gestione degli accessi. L'obiettivo di questi interventi è duplice: migliorare l'organizzazione del parcheggio e prevenire usi impropri dell'area, riservando i servizi a chi ne ha effettiva necessità. La realizzazione delle nuove infrastrutture sarà interamente a carico della concessionaria e non comporterà costi per il comune. Noi non proseguiamo, ci fermiamo qui, andiamo a dare un'occhiata a quest'altra notizia. Un appuntamento religioso particolare attende Recanati domani alle 19:00 nella chiesa di Sant'Agostino. Sarà celebrata una messa in rito antico in occasione di San Michele Arcangelo, iniziativa promossa dal maestro Andrea Caradori con la parrocchia del centro guidata da Don Roberto. Intende riportare all'attenzione dei fedeli la cosiddetta forma straordinaria del rito romano, definita da Papa Benedetto XVI messa gregoriana. La liturgia è in latino e accompagnata dai canti gregoriani, segue uno schema che affonda dalle radici nei primi secoli del cristianesimo e nella tradizione di San Gregorio Magno. Altra notizia: la Fondazione IRCER apre le porte della residenza per anziani di Recanati alle scuole e alla città. Il taglio del nastro è previsto per giovedì alle 9:00 alla presenza delle autorità locali. Nei 3 giorni successivi le scuole superiori di Recanati visiteranno la struttura incontrando le associazioni di volontariato. Partner principale sarà Frolla, il biscottificio che dà lavoro a persone con disabilità. L'open day si chiuderà sabato alle 17:30 con il convegno sulla Silver Economy con Franco De Felice, sociologo dell'Università di Urbino, Katia Giuseppone, economista dell'Università di Macerata, e Mario Vichi, presidente del comitato enti gestionari delle Marche. Approvata dal dirigente comunale di Recanati la graduatoria degli aventi diritti al contributo per il pagamento delle bollette del servizio elettrico, idrico, anzi, per il quale l'acqua, cioè per il quale l'amministrazione comunale di Recanati ha ottenuto dal lato 3 un finanziamento di 10.770 euro. A presentare la domanda sono stati 129 cittadini e sarà possibile assegnare il voucher idrico a 111 richiedenti, per un importo ciascuno che varia da un massimo di 180 euro a un minimo di 30 sulla base del ISEE. Ma andiamo adesso anche a Porto Recanati, perché per Porto Recanati c'è da riferire di un lavoro straordinario fatto al civico cimitero ed è stato completato il secondo stralcio di lavori con la realizzazione di 80 nuovi loculi. Ad annunciarlo è l'amministrazione comunale di Porto Recanati, guidata dal sindaco Andrea Michelini, che fornisce un aggiornamento per quanto riguarda il cimitero di Montarici. Con il collaudo avvenuto nella giornata di venerdì si è portato a compimento un intervento importante per la comunità, la realizzazione del secondo stralcio della campata est del nuovo cimitero, sottolinea la giunta portoreganadese. Grazie a questi lavori sono stati realizzati 80 nuovi loculi. Io mi fermo qui perché adesso è il momento di salutare i nostri sponsor e di ringraziarli naturalmente e di proseguire con il nostro programma domenicale. Buona giornata a tutti.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria a Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16:30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15. Telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.